Sempre una grande gioia di poter stare con voi. Ci vediamo un po' meno spesso da diverso tempo. Come sapete siamo a Ostia, collaborando con la Chiesa lì. E magari dopo il culto vi darò qualche notizia su come Dio sta operando. E siamo grati a Lui per questa opportunità che ci dà di servirlo. Siamo contenti di poter essere qui per rivedervi, ovviamente però sempre intorno alla persona di Gesù Cristo. Ringraziamo Dio che non è solo un posto dove si sta bene insieme, un posto dove si vedono amici, dove ci si frequenta volentieri, ma ringraziamo insieme a Dio perché quando veniamo qui ci incontriamo intorno alla persona di Gesù e condividiamo questi canti, queste preghiere che ci ricordano che Lui è tutto per noi, che Lui ha preso la nostra vita e gli ha dato un significato, una vita che altrimenti seguiva una strada senza obiettivi certi, senza veramente delle basi solide. Dio ci ha preso e ci ha dato un destino eterno, un'eternità con Lui, un'eternità, come abbiamo ricordato già questa mattina, che ha a che fare con il conoscere Gesù. E questa mattina io vorrei tornare a un tema che ci è molto caro, ed è quello di conoscere Gesù, di farlo conoscere. Siamo alla fine dell'anno, stiamo forse già cercando da qualche settimana un pensiero centrale su cui basare l'anno prossimo. C'è qualcuno che lo sta facendo? Alzare una mano, un piede, qualcosa? Sì, c'è Tonino. Riflettendo su quello che potrebbe essere uno slogan, un pensiero, una chiave biblica per vivere il 2018. Forse stiamo anche pensando, visto che siamo alla fine dell'anno, stiamo anche pensando all'anno trascorso, come è andato, come non è andato. Forse riflettiamo anche sul fatto che per l'anno scorso avevamo scelto una frase tema, un pensiero, un passo biblico, qualcosa che ci avrebbe accompagnato durante l'anno. L'abbiamo fatto, com'è andata? Ci ha accompagnato o l'abbiamo perso un po' per strada verso febbraio? Già si era un po', diciamo, offuscata la memoria. Questa mattina il Signore ci vuole incoraggiare a non lasciare nulla al caso. Il Signore ci vuole incoraggiare a ritenta, diceva qualcuno, ritenta, la prossima volta sarai più fortunato, ma nel caso nostro ritentiamo perché non crediamo alla fortuna, ma crediamo che il Signore ci dà la forza per fare meglio, per fare ancora un passo avanti, senza flagellarci per quello che non abbiamo fatto, ma sicuramente nemmeno coccolarci per ripetere forse il nostro stesso errore. Così lo scopo di questo messaggio stamattina è di ripensare alle basi della nostra vita, di riassumere i principi che Dio ci ha dato, di rimettere al primo posto lo scopo che Lui ha stabilito per noi, quindi rimettere a fuoco in sostanza quello che già sappiamo, e dargli veramente uno spazio importante in questo giorno, ma non solo, tutto lo spazio che Dio vuole nell'anno nuovo. Ma vorrei dire anche che ripensare a queste basi, riassumere i principi, rimettere Dio al primo posto, non basta, perché stiamo ancora parlando di cose bellissime che fanno parte di un discorso teorico. Riassumere riflettere, rimettere al primo posto, non è ancora quello che veramente serve, perché quello che dobbiamo fare dopo aver riflettuto, ripensato, rimesso, dobbiamo farlo effettivamente. E così credo che da questa mattina potremo già desiderare in questo momento di passare un tempo per ammettere i nostri errori, per confessare magari qualche bersaglio fallito, fare una lista effettiva di cose che potremmo mettere in risalto per l'anno nuovo. Decidere in preghiera di fare qualcosa che Dio ci ha ricordato tramite questo messaggio. A Ostia, appunto, in questo piccolo gruppo di credenti dove siamo coinvolti adesso, ho riflettuto per diverse settimane, circa 6-7 messaggi, sul primo versetto di Romani 1. Ho passato veramente tante ore a riflettere su questo versetto, però non saremo qui per 6-7 ore oggi, ma cercheremo di riflettere su alcune cose proprio che vengono da questo versetto. Romani 1:1, dove Paolo, che sappiamo come alcuni medici o scienziati dei nostri giorni, poteva vicino al suo nome mettere tante sigle, tanti titoli e risultati e primati, Paolo si definisce come credente in questo modo qui e mette questi titoli vicino al suo nome, non più i titoli della grandissima istruzione che aveva ricevuto, dei grandissimi risultati ottenuti, del ruolo che aveva anche nel campo religioso. Tutti quei titoli, tutti quei risultati, tutti quei successi che Paolo aveva avuto non c'erano più vicino al suo nome. Vicino al suo nome c'erano questi titoli qui, queste definizioni di Dio per la sua vita. E Paolo dice, ecco come si definisce, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Questo era il modo in cui Paolo amava definirsi, lo vediamo tantissime volte quando Paolo parla di sé, si presenta anche con le sue lettere. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Quando pensiamo a Paolo pensiamo a una persona sicuramente con un passato molto, molto chiaro, molto forte. Leggiamo in Filippesi 3, da 5 a 6, per esempio, vi ricordate? Paolo dice che lui era stato circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto la legge fariseo. E poi nella pratica, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Questi erano i suoi titoli di prima, come dicevamo. Paolo, che era nato a Tarso, questa città che storicamente era una delle più importanti dell'Asia Minore. In Atti 21:39 Paolo dice: io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, una città importante, una città conosciuta. E non solo dice questo, ma in Atti 22:3 dice: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, ecco una carta in più, ai piedi di Gamaliele. Gamaliele, che era uno dei rabbini più conosciuti e più stimati e più famosi della storia del popolo di Israele. Dice Paolo: io sono giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. E perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi, perché fossero puniti. Paolo, educato alla scuola di Gamaliele, questo illustre maestro, un osservante rigido della legge dei padri, zelante per la causa di Dio, persecutore di questa nuova setta che parlava di un Gesù Messia, di un Gesù morto e risorto per i nostri peccati. Lui aveva avuto l'autorizzazione, il mandato di andare, imprigionare, torturare, fare uccidere queste persone. Queste erano le sue credenziali, anche l'educazione che in effetti dopo poi da credente gli permise di poter entrare nelle città, come vediamo per esempio in Atti 17:2 a Tessalonica, quando Paolo andò lì, lui andò nella sinagoga e si mise ad insegnare, ma insegnare in un modo nuovo, perché aveva la possibilità di insegnare, ma non semplicemente di quello che loro erano soliti leggere e commentare. Paolo è andato lì e ha parlato di Cristo morto e risorto, ma grazie sicuramente a questa educazione che aveva ricevuto, questa reputazione che aveva. Sappiamo che Paolo era anche stato presente nell'esecuzione di Stefano, martire. E così sappiamo poi in Atti al capitolo 9 che Paolo si converte. Andiamo a vedere questa conversione dell'apostolo Paolo. Nel pieno della sua attività, della sua potenza di persecutore, dice Atti 9: Saulo, sempre spirante minacce e stragi, parole forti, contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovati dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, all'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco. dove rimase 3 giorni senza vedere, senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. E gli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera. E ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto i tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sei riempito di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, poi alzatosi fu battezzato. E dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. Osservate il versetto 20. E si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano, dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. La conversione di Saulo, che poi sappiamo viene chiamato Paolo. Cosa vi colpisce di questa conversione? Paolo stava viaggiando sul suo binario, andava dritto, aveva adesso delle lettere dalle sinagoghe di autorità per poter continuare ancora a fare quello che era convinto di fare. Ma Dio aveva una strada diversa in mente per Paolo. Paolo cade da cavallo e Dio sale in cattedra e lo comincia a dirigere. Paolo, che prima dava gli ordini, che era in autorità, che guidava questa persecuzione spietata contro i credenti, Paolo che dava gli ordini adesso prende gli ordini da Dio. Questo Paolo potente, istruito, colto, adesso sta a terra e dice, tutto tremante, spaventato, versetto 6, Signore, che vuoi che io faccia? Signore, che vuoi che io faccia? Questa è la trasformazione della conversione. Questo è il cambiamento della conversione. Cari amici che siete qui questa mattina, che forse non capite bene che cosa sia la conversione è un atto di Dio prima di tutto, un atto di Dio che sconvolge la nostra vita, che inonda la nostra vita con la sua potenza, che invade la nostra vita col suo amore e ci sconvolge completamente. Noi che camminavamo per una certa strada veniamo bloccati da questo amore di Dio, veniamo travolti da questa invasione della sua grazia, del suo amore, e ci troviamo davanti a Dio e possiamo solo dire: Signore, che cosa vuoi? Cosa vuoi che io faccia? Il cambiamento è drammatico, il cambiamento è completo, e così vediamo che è perfettamente normale capire le parole di Paolo quando dice: Paolo, servo di Cristo Gesù. La prima espressione che Paolo usa per definirsi, servo di Cristo Gesù. Quell'atteggiamento espresso nel primo momento in cui lui è caduto da cavallo e ha detto: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Signore, lui era il Signore, lui era il padrone, e Paolo lo riconosceva ai suoi piedi, e con quel poco che poteva dire in quel momento, accecato, reso così completamente inefficace, inefficiente, deficiente, aveva bisogno adesso di essere accompagnato, ma le parole che uscivano dalla parola dalla bocca di Paolo subito era: Signore, cosa vuoi che io faccia? Questa è la conversione. Paolo che dice: io sono un servo di Cristo Gesù, e quella posizione ai piedi del Maestro, pronto a servire il Maestro, non è mai cambiata. Paolo è sempre rimasto giù dal cavallo, ai piedi del Maestro Gesù. E Paolo, sappiamo, esprime questa cosa in mille modi, ma possiamo ricordare una frase molto semplicemente, una frase molto potente però, una frase chiara, uno di quegli slogan che potremmo portare avanti per il prossimo anno: per me vivere è Cristo. Filippesi 1:21. Per me vivere è Cristo. Come poter interpretare in maniera incorretta queste parole? Impossibile. Paolo ce lo dice chiaramente: per me vivere è Cristo, cioè io non posso pensare alla mia vita se non pensare a Cristo. Cristo è quella persona che mi ha fermato sulla via di Damasco, è quella persona che ha invaso la mia vita, quella persona che ha preso la mia vita ed è il mio Signore, al quale io ho detto: cosa vuoi che io faccia? E lui me l'ha detto, me l'ha mostrato, e io lo sto facendo. Per me vivere è Cristo. Per me vivere è il Vangelo, diceva Paolo. Quando parla sempre in Filippesi di Cristo, che cosa dice di Cristo al capitolo 2? Che Cristo stesso prese forma di servo. Come poteva Paolo fare altrimenti? Se Paolo era un cristiano di Cristo, come poteva non essere come Cristo? Cioè quel Cristo che aveva preso forma di servo. Aveva abbandonato la sua posizione, era sceso dalla sua posizione, altro che cavallo di Paolo. Paolo stava semplicemente seguendo le orme di Gesù, che aveva lasciato tutto, era sceso in terra, e qui in terra aveva preso forma di servo. Come poteva Paolo definire la propria vita altrimenti se non come servo di Cristo Gesù, che aveva dato l'esempio perfetto dell'essere un servo? Quel Cristo che aveva detto ai discepoli: io vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarli gli uni agli altri. Se io l'ho fatto a voi, che sono Gesù, voi dovete farlo gli uni agli altri. siete servi anche voi di Cristo Gesù. Una nuova posizione, un nuovo stato di persona, da indipendente a dipendente, da quello che dirige a quello che è diretto, da quello che pensa di essere in controllo a quello che finalmente ha trovato chi è in controllo e ci si sottomette. Dobbiamo smettere di sopportare l'atteggiamento di persone intorno a noi che dicono: per me Dio è così e così, io non posso credere in un Dio che eccetera eccetera, io non accetto un Dio che. Dobbiamo fermarli e dire: caro, Dio non è quello che tu ti formi, quello che tu ti crei, quello che tu dici, non è un Dio per te, per me Dio è. No, Dio è Dio. E se Lui è Dio e noi siamo così piccoli, è Lui a definire quello che è Dio. Dobbiamo avere coraggio, fratelli e sorelle, di cominciare a annunciare un Dio molto più grande di quello che dicono le persone. Un Dio molto più grande del Dio che si può bestemmiare. Ma allo stesso tempo, fratelli e sorelle, noi dobbiamo credere in un Dio che è più grande di noi. Dobbiamo smettere noi, forse tante volte come credenti, di dire: Dio, ma perché hai fatto questo? Io non posso credere in un Dio così. Io non posso accettare, Dio, che tu fai così. Tante volte noi ci comportiamo come se non fossimo servi di Cristo, ma come se fossimo noi ancora ad avere delle pretese, delle possibilità, delle richieste, dei diritti davanti a questo Dio dell'universo che ha già fatto tutto per noi. Paolo si definisce allora servo di Cristo Gesù. E poi c'è quest'altro bellissimo verbo, questa azione ancora non di Paolo, ma di Dio. Qual è la prossima cosa? Chiamato. Chiamato. Come è stato chiamato Paolo? L'abbiamo appena letto negli Atti. Saulo, Saulo. Bello, come vediamo nella Bibbia, diverse volte delle persone che Dio ha chiamato in questo modo. Chi è che se ne ricorda qualcuno così per Giacobbe, benissimo. Abramo. Abramo, Abramo, Giacobbe, Giacobbe. Samuele. Ce ne sono ancora. Non solo nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo. Benissimo. Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Chi c'è ancora?
Marta,
Marta. Marta. Ancora prima Mosè, quando è stato davanti al pruno ardente. E poi Saulo, Saulo, effettivamente Saulo, Saulo è l'ultimo che viene citato, chiamato in questo modo. Ma cosa vi fa pensare questo modo di Dio, di rivolgersi a ognuna di queste persone? Come vi sembra che Dio l'abbia fatto? Come vi sembra che se poteste risentire la voce di Dio in quel momento, come lo immaginate? Proprio te che cerco. Come un timbro. Voleva essere sicuro che ascoltassero bene. Che ci conosce. Il tono Ecco, immaginiamo una voce forte, naturalmente l'abbiamo sentita nel film, per cui più o meno è quella, no? Quella di
Mosè, così.
Quindi l'abbiamo sentita, già abbiamo un'idea. Una voce sicuramente potente, forte, chiara, riconoscibile, perché non si poteva fraintendere. Ma sicuramente io la immagino, perlomeno anch'io, come un'espressione di amore, un'espressione dolce. Non mi sembra che in nessuno di questi casi ci fosse nel contenuto, nell'azione di Dio, rabbia, disprezzo. Piuttosto vediamo che con ognuna di queste persone Dio ha mostrato una grazia, un amore, un desiderio di dire: la tua vita sta cambiando, ti ho messo gli occhi addosso, ti sto mettendo le mani addosso, ma con amore. È venuto il tuo momento. È venuto il momento in cui io voglio esprimere veramente come la tua vita deve cambiare. Con ognuno di loro questo doppio pronuncia del loro nome è stato come una sveglia d'amore, di dire: qualcosa deve cambiare qua, qualcosa deve essere diverso. A Marta: ti affatichi per tante cose, ma Maria ha scelto la cosa migliore. Come pensi che Gesù gliel'ha detto? Con rabbia spietata? No. Ma era sufficiente dirgli quelle parole perché Marta dicesse: mamma mia, wow, che cambiamento di marcia che devo fare, che lezione, che cosa importante. E così voglio chiedere a noi: quando è che tu sei stato chiamato da Dio? Quando è che tu hai sentito la sua voce? Come ti è stata rivolta la sua voce? Il suo richiamo? Quante volte ha chiamato il tuo nome, Gesù? Quante volte ha preso la tua attenzione? Quante volte devi dire: sì, Dio ha ripetuto il mio nome? Tante volte forse l'hai rifiutato, tante volte ti era stato dato questo messaggio, ma è arrivato un giorno in cui questo messaggio finalmente ti ha colpito. Ha toccato il tuo cuore, ha aperto il tuo cuore e ti ha trasformato per sempre. C'è stato questo momento nella tua vita? Quanti possono dire gloria a Dio perché c'è stato questo momento nella tua vita? Io faccio 1, 2, 3 e tutti insieme che possiamo dirlo diciamo gloria a Dio, va bene? 1, 2, 3. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Però siamo qui stamattina ancora per ricordare una cosa, che forse il Signore ci sta chiamando oggi, ancora un passo in più, un qualcosa in più. Simone, Pietro già credeva in Dio. Era un passo in più che Gesù chiedeva, per esempio, da Pietro. Perché dice: io ho pregato per te affinché la tua fede, che già c'è, non venga meno. Questa è una chiamata, in alcuni casi, anche per chi già crede, dove Dio vuole che tu faccia un passo in più. E allora voglio chiederti questa mattina: che cosa significa per te essere chiamato da Gesù, richiamato anche una seconda volta, una terza volta, una quarta volta? Dov'è che Dio ti sta richiamando forse da tempo a mettere in pratica qualcosa nella sua parola, a fare un passo di fede, a rinunciare a qualcosa per prendere qualcosa che lui ti sta offrendo. Dov'è che Dio sta cercando di prendere la tua attenzione, magari da tempo, e tu sei distratto, e tu hai troppo da fare? O Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci, tu sai quando mi seguo e quando mi alzo, tu intendi da lungi il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio, e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Questo è il nostro Dio. E la sua chiamata, prima di tutto, è la sua chiamata. Viene da Lui e la sua chiamata trasforma la nostra esistenza, la sua chiamata dà uno scopo alla nostra vita. E un'altra cosa importante, la sua chiamata punta l'attenzione su chi sta chiamando. Mettiamo caso che io chiami Fausto, che se ne sta lì tranquillo, la sua bella poltroncina rossa, e dico: Fausto, vieni qui. Fausto viene e io lo guardo e stiamo lì per minuti a guardarci. Dopo un po' forse Fausto mi fa: perché mi hai chiamato? Perché mi hai chiamato? Domanda legittima. E così è per noi. Siamo stati chiamati, e questa è una bellissima realtà, e tutti lo possiamo ricordare, che è bello essere stati chiamati dal Signore, ma è giusto che noi, come in buona parte di questi casi, la reazione è stata: cosa vuoi, Signore? Cosa vuoi che io faccia? Perché mi hai chiamato? Eccomi, parla che il tuo servo ascolta. In una salsa o nell'altra, questo è il contenuto. Cosa vuoi che io faccia? Ha detto Paolo. Noi stiamo ponendo questa domanda al Signore, gliel'abbiamo mai chiesta? O abbiamo, diciamo, accettato la sua chiamata, l'abbiamo raccolta, abbiamo detto: grazie Signore che mi hai chiamato, mi hai salvato, la tua iniziativa d'amore, ti ringrazio. Forse questo è un momento dell'anno dove è giusto che chiediamo a Dio: perché mi hai chiamato? Cosa vuoi che io faccia? Come vuoi che io ti serva nel prossimo mese, nel prossimo anno? Che cosa posso fare per te? Questa è l'espressione di un servo che va dal padrone e dice: come posso servirti? Cosa posso fare? E allora qui abbiamo la risposta. Abbiamo la risposta qui. Chiamato cosa? Chiamato perché? Che c'è scritto qua? Chiamato a essere apostolo. Sappiamo che Paolo si è definito apostolo perché, come gli altri, aveva visto Cristo risorto, che gli era apparso appunto qui sulla via di Damasco. In questo senso, gli apostoli che hanno vissuto questi tempi particolari nella storia della Chiesa, apostoli che erano in grado anche di non solo vedere dei miracoli, ma di fare dei miracoli da parte di Dio, apostoli che erano chiamati da Dio ancora a mettere per iscritto la parola di Dio che noi oggi teniamo nelle nostre mani, motivo per cui la Bibbia ci dice che Dio accompagnava il loro messaggio e la rivelazione delle scritture, lo accompagnava con dei segni e prodigi, dei miracoli che noi crediamo siano avvenuti in quel tempo e per quello scopo. Quello che vorrei fare però è riflettere un attimo su di noi e pensare a in che modo noi possiamo essere degli apostoli con la A minuscola, diciamo. Non gli apostoli della Chiesa primitiva, ma degli apostoli di Dio in questo tempo. Che cosa significa apostolo? L'apostolo è una persona che viene mandata. È un oggetto, è un qualcosa che viene usato come un servo. E stessa radice, stessa idea è epistola. L'epistola di Paolo era una lettera di Paolo che veniva scritta e mandata, e portata, letta, usata per far conoscere Dio. Noi, in questo senso, siamo come delle lettere. Come abbiamo appena cantato, siamo ambasciatori di Cristo. Non portiamo un messaggio nostro, portiamo il messaggio di chi ha creato il messaggio e di chi vuole che questo messaggio venga portato agli altri. È bello pensare a noi stessi come a una lettera che viene usata per portare un messaggio a qualcun altro. Voi avete mai sentito un pezzo di carta che si vantava? Ma guarda che veramente io c'ho dei pensieri sul mio foglio di carta che sono molto importanti, ma guarda che inchiostro che fa parte di questa lettera, ma guarda che carta di buona qualità che sono io, ma guarda quanto sono in gamba. Hai mai sentito un foglio di carta parlare? No, però senza quel foglio di carta noi non potremmo leggere opere meravigliose, scritti. Senza queste carte che sono partite dalla penna degli apostoli o di chi scriveva per loro, senza quella carta noi non avremmo ricevuto un messaggio. Ma il punto è questo, fratelli e sorelle: se noi siamo apostoli, se noi siamo mandati, se noi siamo semplicemente una lettera che gli altri devono leggere, la gloria non va a noi, e noi non siamo l'oggetto di questo discorso. Noi andiamo a parlare di Dio, non di noi stessi, andiamo a glorificare Dio, non noi stessi. Passiamo più tempo a raccontare di noi o a raccontare di Dio? Sei una di quelle persone a cui piace raccontare sempre la storia più grossa? Tipo, viene tizio e ti dice: ho fatto una vacanza quest'estate, sono andato in montagna. E lo dice a me che sono stato sull'Himalaya. E così via. Vi è capitata gente così? Dio ci toglie ogni pressione, cari fratelli e sorelle, perché dice: guarda, la storia più grande non la devi raccontare della tua vita. La storia più grande, dice Dio, sono io. Racconta questa storia qui agli altri. Una lettera aperta di Dio, una sua comunicazione, un suo messaggio. A volte lo troviamo scomodo, forse perché ci sposta dal centro, perché non siamo noi la cosa importante in quel momento. Noi magari ci vergogniamo, ci mettiamo da parte. Abbiamo paura perché abbiamo paura noi come pezzo di carta di essere magari stracciato e messo da parte. La gente non sta rifiutando te, sta rifiutando Dio. Tu non sei il centro di questo discorso, il centro di questo discorso è Dio. Tu sei semplicemente una lettera che va agli altri. Paolo dice una cosa bellissima in 2 Corinzi 3, dice: siete voi la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministerio, scritta non con inchiostro ma con lo Spirito dell'Iddio vivente. Non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Secondo Corinzi 3, versetto 2 e 3, per chi sta prendendo nota. Siamo chiamati ad essere queste lettere di Dio, questa comunicazione di Dio che va agli altri. Paolo si definisce non solo come servo di Cristo Gesù, non solo come chiamato ad essere apostolo, ma anche come messo da parte per l'Evangelo di Dio. Messo da parte per l'Evangelo di Dio. Una posizione nuova, una nuova collocazione. Dio lo aveva messo da parte. Una nuova posizione e una nuova missione. Come un bicchiere sporco che viene preso, viene pulito e viene messo poi in un posto pulito. Giusto? Chi vuole bere da un bicchiere che è stato vicino alla tazza del gabinetto? Nessuno. Per quello quando si pulisce un bicchiere non si mette per terra nel bagno, ma si mette in una credenza, in un posto pulito, messo da parte con uno scopo per essere usato per bere acqua pulita, per servire acqua pulita per gli altri. Ma una cosa importante è che quando noi vogliamo bere, offrire da bere, quando andiamo alla credenza per prendere il bicchiere è lì, ce lo troviamo, è pulito, è disponibile, è pronto. E queste sono le cose che Dio vuole fare con noi, che siamo messi da parte, ma messi da parte per uno scopo, messi da parte puliti, purificati, in modo da portare quest'acqua della vita agli altri. Ma quando Dio va a questa credenza per prendere il bicchiere, per usarlo, per parlare a qualcuno di Cristo, ci trova lì, è lì che Lui ci trova pronti a parlare, a servirlo, oppure no. Il Signore ci trova puliti, pronti, o ci trova sporchi, pieni di noi stessi, pieni di altre cose, impegnati per altre cose per cui ci siamo tolti dalla credenza e stiamo facendo altro, messi da parte per il Vangelo. Paolo dice: per me vivere è Cristo, per me vivere è Cristo. Concludo con i versetti con cui Paolo conclude questo paragrafo. Dice così Paolo, versetto 14 di Romani 1: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti, così per quanto dipende da me sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Qui Paolo usa delle parole molto forti. a proposito di questo essere messo da parte per il Vangelo, per il Vangelo, perché vivere è Cristo, perché vivere è il Vangelo. Paolo dice questo, una parola forte: io sono debitore, io sono debitore. Una posizione nuova. Ecco questo bicchiere in che posizione è? Questa persona in che posizione è? Paolo si definisce un debitore. Noi riflettiamo tanto sul fatto che la salvezza è un dono, è vero. Riceviamo la salvezza per grazia, è vero. Ma qui Paolo dice un'altra cosa, che abbiamo un debito. E usa una parola molto forte che è stata tradotta in mille Bibbie, ma non si è potuto ancora scrollarsi di dosso la pesantezza di questa parola. Io sono debitore. In altre parole, Dio mi ha salvato, Dio mi ha fatto un dono, però mi ha detto: Stefano, adesso che ti ho salvato, adesso che ho la tua vita, adesso che sei mio servo, adesso che tu sei un'epistola per me, sei questa lettera per gli altri, io ho fatto tutto per te, ti chiedo solo una cosa, di non tenerlo per te. Portalo anche agli altri, che il tuo scopo adesso è di portare questo agli altri, non te lo puoi tenere per te. E questo è il debito che ti lascio, e questo è il compito che ti lascio, questo è il lascito, portalo agli altri, non tenetelo per te. E questa è la posizione nuova di cui Paolo parla. E poi dice Paolo: per quanto dipende da me, sono pronto. Poi dice nello specifico: ad annunziare il Vangelo anche voi a Roma. Ma mi soffermo su questa parola di Paolo: sono pronto, sono pronto. Ecco, quando Dio va alla credenza per prendere il bicchiere, sono pronto, sono pronto. Dio, quando vuole, mi può usare, sono pronto. Così Paolo dice: io sono debitore, io sono pronto. E poi dice ancora: io non mi vergogno. Io non mi vergogno. Versetto 16. Non mi vergogno del Vangelo, perché sono messo da parte per il Vangelo. È la mia vita. Non mi vergogno del Vangelo, versetto 16, perché esso è potenza di Dio. Potenza di Dio, perché dovrei tenermelo? Per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Vorrei pregare per chiedere a Dio di benedire quello che Lui ci ha detto. Signore, grazie perché Tu ci conosci per nome e Tu ci chiami per nome e Tu ci chiami più volte anche, con pazienza, con amore, anche quando non capiamo, anche quando facciamo finta di non capire. Ci chiami ancora. Grazie perché siamo servi di Cristo Gesù, perché per noi vivere è Cristo. E grazie, Signore, perché Tu ci hai messi in questo mondo, perché siamo chiamati ad essere Tuoi apostoli, delle Tue lettere. Grazie perché ci hai dato una posizione nuova. Grazie perché siamo Tuoi debitori in questo senso. Abbiamo questo debito di portare agli altri la Tua parola. E Signore, vogliamo essere pronti e vogliamo non vergognarci del Vangelo, perché esso è potenza. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.